Io affermo che Neymar sia ritornato alla sua scimmità interiore.
Cipriano.
Cinese di merda.
Cipriano.
Cinese di merda.
Sei un ciellino, Paolo.
Però non potete farmi così.
Dai, continua. Continua.
Ma che continua? Cazzo.
Cinese di merda.
Ci tengo a precisare che non sono di merda e tantomeno cinese.
Per la chiamata di prima morte.
Questo podcast di merda, con questi che cominciamo e già ridono sotto, sta degenerando ogni settimana di più. È una cosa incredibile, sta scadendo.
Infatti,
in una maniera. Io dico, una volta noi potevamo almeno vantarci, era un podcast lentissimo, un podcast noioso, però almeno c'erano dei temi validi. Oramai neanche più quelli, cioè noi iniziamo ridendo, il podcast dell'Asse nella Manica Show si comincia con gente sotto che ride, già questo la dice lunga sulla serietà di questo podcast. Cominciamo con uno collegato dall'ex appartamento di Alessandro Fusacchia, Paolo Cannavacciuolo.
Bisogna ricordarlo ogni volta, ogni volta, casomai il pubblico se lo dimenticasse.
Cazzo, questo è un onta indelebile che hai su di te, perché tu stai nell'ex appartamento, lo ripeto, di Alessandro Fusacchia, appartamento che vi ha segnato in maniera oramai impiegabile. Cioè tu sei l'Alessandro Fusacchia del futuro. Tu prenderai il posto, seguirai la strada che ha già percorso, che ha già segnato Alessandro Fusacchia. Sei consapevole di questo?
Vabbè, ed è qui che annuncio la mia partenza dal mondo terreno. Grazie a tutti, è stato un piacere conoscervi.
Ecco, vedi, non sarei
che significa questo?
Sta dicendo che si suicida e io onestamente, qualora ci fosse un suicidio mentre stiamo registrando il podcast, ci metterei la firma. Sarebbe la cosa più bella.
Beh, è la via più veloce a diventare. È la via più veloce a diventare famoso. Finalmente il successo.
La cosa più interessante che sia mai successa durante il podcast dell'Asse nella Manica Show.
Uno dei tre
che si suicida in diretta.
Però Emiliano, una volta sì. Emilio Fede ha bestemmiato in faccia.
Questo è vero. Però
Ma quando Paolo, per insultare Alberto Gottardo, ha utilizzato la parola ciccione.
Beh, sì, anche lì è stato un momento. Quello. Ma in che modo ti suicideresti in caso, Paolo? Cioè, in che modo ti faresti?
In che modo? Allora, vado in Slovenia e dico che le prove sono successe.
Allora non
puoi farlo, faccio sparare.
Non puoi farlo mentre stiamo registrando. Io dico una cosa, esatto, che puoi fare. Cioè, tu dovresti morire nell'ex appartamento di Alessandro Fusacchia in questo momento.
Però lo sai qual è il problema?
Fino a quando non ti accasci.
La stanza in cui sto non è quella di Fusacchia, è la stanza del mio coinquilino, quella di Fusacchia. Quindi non credo sia
allora
in tema ammazzarsi
il coinquilino.
Potresti spararti e far schizzare le cervella sul viso del tuo coinquilino, e sarebbe una scena bellissima, soprattutto per lui, se la ricorderebbe.
E le mie ultime parole sarebbero: questo è colpa, e questo è per Fusacchia.
Il mandante morale, dovresti urlare: il mandante morale di tutto questo è Alessandro Fusacchia, che ti spari. Sarebbe una cosa fantastica. Però e ride sotto, senti come ride.
Ma la cosa terribile
è che non è finita qui, perché l'altro stronzo che sentite sotto è collegato da Barcellona, dalla Catalogna, perché è andato lì a vendere fiori e a truffare i napoletani, che vorrebbero, poverini, comprare delle corone di fiori, e invece vengono truffati da questa azienda dove lavori? Tommaso
si chiama il Morning Show.
Il Morning Show, no, non è il Morning Show, non vende.
non è la stessa, giustamente. Effettivamente, il Show truffa i napoletani.
No,
se vai a vedere adesso il Morning Show, sicuramente quella merda riceve fondi pubblici per le radio, parlare del coronavirus,
prendiamo.
Per fregare poi i napoletani.
No, come ha svelato Andrea De Girolamo, che era l'ex di Giulia Sarti, noi prendiamo solamente fondi, sovvenzioni dal governo per parlare in incessantemente di coronavirus e fare terrorismo, ma solamente quello. Chi... non prendiamo altri
scusa,
soldi,
scusa, i fondi pubblici, chi li paga? Chi li paga?
Certo,
chi li paga?
Con le vostre tasse, con le vostre tasse noi facciamo terrorismo da coronavirus. Però io volevo iniziare, dato che questo è il podcast dell'alt-right italiana, vogliamo tirare le orecchie ai sovranisti italiani, che tutto sono fuorché sovranisti, perché sono dei pezzi di merda che non pensano alla nazione.
No, possiamo dire traditori della patria?
Traditori della patria, traditori degli ideali, traditori della vera destra, quella nazionale.
Il Piave piange, ecco, ogni volta, ecco, che parlate.
E fortunatamente, fortunatamente però noi continuiamo a difendere la destra nazionale da questo podcast e dire a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e via dicendo di vergognarsi, perché si sono schierati con Orban e la Polonia, che stanno bloccando sovvenzioni, cioè, dell'Unione Europea, il cosiddetto recovery plan o recovery fund, come si voglia dire,
o recovery found, o recovery dal fund, giornalista,
come dicono i giornalisti, quelli un po' più preparati, però
quelli
stanno Orban e la Polonia e anche la Slovenia bloccando fondi che dovrebbero arrivare a questo paese. Quindi sostanzialmente la Meloni e Salvini, appoggiando Orban, si stanno schierando contro la patria,
si stanno
comportando
l'Italia
da traditori della patria. Questo bisogna ricordarlo. Mentre questo podcast, che è veramente sovranista,
oggi ho sentito una bellissima
Ho sentito
una bellissima battuta del Partito Democratico che diceva: altro che Fratelli d'Italia, Fratelli d'Ungheria.
È vero, sono bellissima, sono Fratelli d'Ungheria.
E tutti a sbellicarsi dalle risate.
Noi che siamo veramente
c'era Crosetto che si teneva il pancione per diceva.
Sì, bellissima questa scena. Però no,
comunque
noi che
vorrei
siamo
dire
veramente
una cosa,
sovranisti,
dire una
non
cosa
puoi dire un cazzo. Noi che leggera. Siamo veramente sovranisti, diciamo: fanculo Orban, fanculo la Polonia, fanculo la Slovenia, viva la patria, prendiamo sti cazzo di soldi del recovery fund.
Scusa, no, Emiliano, tu non l'hai capito. È una fine. Stai zitto, aspetta un attimo, fermati.
Bello questo podcast.
E voi non avete capito la fine
speaker
strategia.
Passano tutto il tempo a zittirsi tra di loro, di
ma
una qualità
terribile. Perché ti lamenti della gente che si sovrappone e poi appena inizio a parlare mi parli sotto?
Per non farti
ma
parlare,
porca puttana.
Perché quando parli dici
solo stronzate. Ma stai zitto,
stronzate.
Ma ignorante, basta, ma bestia, Madonna, infame. Ma che sei? Ma smettila. Ma ritorna a Roma, che la smetti di appestare queste lande una volta beate col tuo puzzo da borgataro romano. Ma stai zitto.
Puoi cortesemente dire le tue quattro cazzate così? Ti stai zitto?
Semplicemente, vi alzo un attimo il livello.
Dai.
Semplicemente, e questa è una strategia da parte della destra di riappropriarsi della gloriosa immagine della sinistra di Tafazzi, cioè Tafazzi, che è l'immagine della sinistra odierna. Loro vogliono iniziare a tirarsi fortemente sui coglioni con un martello, perché devono attivamente iniziare a farsi danno.
Quanto
questa
sei
è una strategia.
Quanto sei
brillante, no, questa
Paolo
è una strategia profonda, perché devi aspettare un attimo, te la spiego. Perché è una strategia di dominazione, di dominazione, perché è più profondo. È una dominazione di tipo culturale, dello spettro culturale italiano. Cioè loro vogliono invadere l'immagine appropriandosi di tutti i mezzi, sia della sinistra che del centro, e per quello vogliono appropriarsi anche della
ma adesso tu, dopo che hai detto questa cosa, ti senti più brillante, ti senti più profondo, ti senti più acculturato, più intelligente. Vorrei poterti non sentire anch'io ogni tanto. Però dopo aver parlato di sovranisti, che in realtà non sono veramente sovranisti, dobbiamo anche parlare di Covid, perché altrimenti non arrivano le sovvenzioni del governo, quelle svelate da Andrea De Girolamo. E quindi, siccome noi i soldi del governo li vogliamo, i soldi delle vostre tasse li vogliamo sempre, io inizierei con Andrea Crisanti, che è stato incensato per mesi. Addirittura c'era chi diceva che bisognava fare una statua a Crisanti in quel di Vo, perché lui aveva salvato la popolazione di Vo e del Veneto con la storia dei tamponi. Ancora una volta si conferma
illuminare che è
assolutamente, perché dice sul vaccino: col primo vaccino a gennaio senza dati non mi vaccinerei. Allora, chi, adesso io vorrei sapere chi cazzo è primo che si vaccina con un, appunto con un vaccino senza sapere
i russi.
Però quello è, quello è lo Sputnik, non è il vaccino di Moderna, non è il vaccino di Pfizer. E poi soprattutto l'FDA non credo che non credo che l'FDA approverebbe un vaccino senza dati, non mi risulta. Quindi questa, questa frase, oltre ad essere retorica, viene semplicemente usata poi da quelli che sono contro il vaccino dai Novax per strumentalizzarla. Quindi a che cazzo serviva questa uscita di Crisanti? Mi chiedo a cosa serviva.
Scusa, ma ogni volta che tu devi fare un acquisto, allora, non pensi la stessa cosa? Io non lo compro se non ho i dati che mi dimostrano effettivamente che funzioni.
Sì, in effetti, cioè io quando compro i pantaloni, io non li compro fino a che l'azienda che me li sta vendendo non mi dice che il mio bucio di culo non è troppo grande. Cioè, se loro mi dicono
oppure che ne so, prima lo devi vedere indosso a qualcuno in strada e poi dici: ah no, ma è vero, funziona.
Io
sono
di solito prendo di riferimento a di
Non è quello. Avete mancato il punto come al solito. Grazie. Questo è una crisi dei calabresi nel mondo. Cioè il calabrese in questo momento della sua esistenza ha un problema di tipo ontologico, cioè non capisce più un cazzo ormai. Dicono tutti a cazzo di cane, c'è gente che muore, c'è gente che si dimette, che viene arrestata. Non è più possibile vivere se sei calabrese. E Crisanti, essendo calabrese,
che c'entra la Calabria?
Eh beh, Crisanti è calabrese.
Vabbè, cioè, sono solamente nato in Calabria, credo. Crisanti poi
ma quella è una croce che ti porti tutta la vita,
Emiliano, parte la vita a Londra, come al solito hai detto una cazzata. Però
è una questione genetica.
Hai detto, quello è un titolo sicuramente decontestualizzato, perché Crisanti, che è una persona sana di mente, non avrà mai detto una roba del genere. Poi tu vai a leggere l'intervista e Crisanti dice: normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino, per questo senza dati a disposizione io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio, perché vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ma perché a Crisanti risulta che noi stiamo comprando lo Sputnik 5 o stiamo comprando il vaccino di Moderna o di Pfizer che prima viene testato dall'FDA? Perché altrimenti prendo atto che noi stiamo comprando lo Sputnik 5 senza dati. Perché se, altrimenti
scusa, perché non ce l'hai
non
dati sullo Sputnik?
Sì, ce li hai, ma è meglio non leggerli, è meglio non averli.
E poi scusa, lo Sputnik è sempre più efficace di un punto rispetto agli altri.
Bene. No, io comunque, noi abbiamo passato mesi a dire che dobbiamo affidarci agli esperti, che sono gli esperti, quelli che capiscono tutto.
Beh, questo
che
non l'abbiamo mai detto, questo l'hai detto tu, io mi dissocio.
Tu ti dissoci, ma adesso mi dissocio anch'io, perché poi abbiamo anche la microbiologa Gismondo che dice: accelerare il vaccino Moderna ci fa correre il rischio di diventare OGM umani. Cioè praticamente usa lo stesso discorso di tanti altri.
Cioè,
che
scusami. Gli OGM si riproducono più in fretta, sono resistenti alle malattie, possono vivere anche in situazioni in cui le piante normali non possono vivere. È una cosa buona, è un complimento.
Il problema è che noi andiamo incontro al fatto che i napoletani e i calabresi, inoculandosi il vaccino, rischierebbero di non estinguersi mai. Prendi atto
anche
di questo.
Cioè, tu quindi mi stai dicendo che la Gismondo non lo intendeva come complimento?
Non lo intendeva come complimento, perché ovviamente pensava a tutti i napoletani modificati geneticamente, cioè
i napoletani genetificati modificati geneticamente. Detti anche gli X-Men,
Denti anche gli X-Men, va bene, benissimo. Complimenti a Paolo. Io, Paolo, veramente non voglio più sentirti, almeno fino a Natale. Almeno fino al cenone di Natale. Cenone di Natale che ovviamente ci viene indicato come passarlo e in che modo passarlo da Giuseppe Conte, che oramai è una guida spirituale, penso, per questo paese, oltre
un
che politica.
Natale boderoso.
Ma sentiamolo proprio da Giuseppe Conte.
È chiaro che c'è molta attenzione verso le festività natalizie, che sono le festività forse più sentite da noi italiani e non solo. Se però la domanda è: ma a Natale cosa facciamo? Beh, a Natale dobbiamo già predisporci a passare delle festività in modo più sobrio rispetto agli anni scorsi. Questo però cosa significa? Significa che ci auguriamo comunque che l'economia possa comunque svilupparsi, che si possano comunque fare degli acquisti, scambiare anche dei doni. Ma certo baci, abbracci, festeggiamenti, festoni, festini non è pensabile.
Il Natale più bello della mia vita, scusa, è il Natale più bello della mia vita. Cioè io non devo incontrare Paolo, non lo devo abbracciare, non devo abbracciare il suo manto di peli che si porta dietro, non lo devo baciare, però lui il regalo su Amazon me lo fa lo stesso. Ditemi se questo non è il regalo più il Natale più bello che uno possa passare. Perché no, quello
vedi che sono
no?
Egoista di merda? Vedi che sei un cazzo di merda. Per l'economia.
Guarda, non si sente un cazzo, non si sente un cazzo.
Non si sente niente. È bellissimo perché cambiano i tempi, i luoghi, le personalità, ma i problemi di audio di Tommaso rimangono e ci accompagnano facendoci riflettere sulla caducità dell'esistenza umana.
No, stavo dicendo che è uno stronzo quello, perché non pensa all'economia in ginocchio.
Ma come non pensa all'economia? Perché tu dici l'economia passa per il bacio che ti dà sia annunziata con un rossetto spalmato sui denti.
Il pacco di Amazon, cretino. Il pacco di Amazon, cretino. Che cazzo ordini su Amazon quando ci sono i nostri piccoli negozi che stanno chiudendo?
Ah, io sono uno stronzo. Ho capito, però se...
Mica esistono piccole e medie imprese italiane che vendono tramite Amazon.
No, non esiste. Non esistono. L'e-commerce non è assolutamente a disposizione dei commercianti italiani, quindi fanno bene i commercianti italiani a dire è Amazon che ci schiaccia.
È Peppiniello Scognamiglio, Peppiniello Scognamiglio Emiliano, che vende a nero in un negozio abusivo. Geneticamente modificato alla moderna. Sì. Che vende in nero in un negozio abusivo, come fa a partecipare all'e-commerce? Ma tu non lo pensi? Non ci pensi. No, tu sei un mostro.
Ma io ci penso. Io infatti perché ho detto Amazon? Perché ho detto i regali compriamoli su Amazon? Perché se io vado da Peppiniello Scognamiglio, come cazzo?
Scognamiglio
e anche Scocciamello. Però quello che voglio dire è che se io vado da Peppiniello, poi non ci scappa un bacetto con Peppiniello e non ci scappa un abbraccio con Peppiniello. Quella si chiama socialità scatenata, ce lo ha detto Giuseppe Conte, socialità sfrenata. Io non posso abbassarmi a quello. Allora faccio arrivare il corriere di Amazon, che però deve passarmi il pacco, cioè deve lasciarmelo davanti al portone e andarsene subito dopo quando sto per aprire il portone, perché altrimenti anche a lui gli sputo in un occhio e anche quello non va bene per il contagio. Però resta il fatto che io ho parlato di Amazon proprio perché quando vado dai piccoli produttori, dai piccoli artigiani, dai piccoli negozi, io un bacino glielo do, perché so che Amazon li sta schiacciando, quindi sono molto dispiaciuto per loro. E allora
anche perché Amazon gli dà il bacino,
il bacino della morte. E esatto. Matteo Salvini è l'unico
personalmente poi. Viene Jeff Bezos, va da Pasquale, Pasqualino, cioè ti devo dire una cosa, fa come nel Padrino, il bacio della morte.
Benissimo,
esatto.
Benissimo.
Viene un corriere della Bartolini e ti spara.
Da oggi io direi Paolo potrebbe intervenire per dire semplicemente cosu e risparmiarsi tutte queste citazioni del cazzo che rompono.
Ma scusa, ma a sto punto facciamo fuori Paolo, registriamo cosu e ogni tanto schiaccia il bottoncino che parte cosu.
Basterebbe il bottone dei jingle con cosu, ogni tanto parte cosu e voi non vi rendereste conto del fatto che Paolo è stato silurato. Però
effettivamente questa si chiama automazione. Sono i robot che prendono il posto delle persone reali, no?
Bene.
Cioè, anziché essere me, c'è il pulsante cosu e basta.
C'è un cosu che fa il cosu della cosu.
No, c'è il pulsante cosu, ovvio che devo dire cosu.
No,
la registrazione
casa.
Scusatemi, vada a nascondere.
Non compromettere ulteriormente, per favore, la tua posizione. E lasciami dire che ci viene sempre detto che noi dobbiamo prendere esempio dai paesi stranieri, dai politici stranieri. Matteo Salvini prende sempre esempio dall'estero, e proprio per questo è anche un sovranista, perché lui prende esempio dai sovranisti dell'estero, che uno potrebbe dire è una cosa un po' complicata, un po' intricata, ma funziona benissimo, tant'è che lancia su Facebook il sondaggio. Avete partecipato al sondaggio di Matteo Salvini,
certo,
che diceva Natale
certo,
con o senza Amazon, oppure a Natale compreresti
senza.
Compreresti
comunque a Natale senza Amazon, sembra tipo il titolo di un cinepanettone,
lo so però facciamolo dire
dove,
facciamo...
che ne so, c'è il corriere di Amazon che si scopa, che ne so,
Amazon in realtà è tipo come si chiama quella,
mi avete rotto talmente tanto il cazzo che faccio sentire Matteo Salvini, preferisco sentire Matteo Salvini a voi due.
Il ragionamento che faccio io alla Lega, che fanno molti commercianti o imprenditori, è lavori in Italia, fatturi in Italia, paghi in Italia come tutti gli altri commercianti, imprenditori, artigiani italiani. Quindi se volete votare anche voi, in più di 50.000, pensate, in poche ore su Amazon hanno detto il loro sì o il loro no. In questo momento il 61% dice no, io i regali di Natale li vado a comprare in negozio, sotto casa, al centro commerciale, nella bottega, dal mio artigiano, piuttosto che con un click, per carità di Dio. Però altrimenti fra qualche anno ci ridurremo alla vita solo online.
Che schifo, cioè io...
Cioè Salvini ha indetto un sondaggio nella sua... un referendum, perché non è un sondaggio, scusa.
Se lo fa Salvini è un referendum. Poi se lo fa Salvini...
È un referendum, però... nella sua pagina personale l'ha vinto...
E poi ovviamente lo sventola il risultato.
Quindi
e quindi adesso mandiamo via a pedate nel culo tutti i dipendenti di Amazon, tutti quelli che lavorano in Amazon, tenetevi pronti perché lunedì perdete il lavoro. Avete rotto il cazzo.
Veniamo a prendere uno a uno.
Carico,
adesso vi piaceva nei piccoli negozietti a lavorare.
Ecco, cari corrieri del cazzo che andavate in giro ad impuzzolentire le città a consegnare i pacchi, da domani a casa, da domani.
Da domani? No, da domani. No, nella bottega di Peppino Scognamillo a lavorare in nero.
Esatto.
Uno stipendio di da 200 euro.
Meglio disoccupati che 600 euro a meno da Peppiniello.
200.
Ma vuoi mettere 800 euro al mese contro il caffè pagato da Peppino Scognamiglio ogni giorno e la sua immensa gratitudine verso la sua persona?
Però non è comparabile. A sentire Salvini, Peppiniello, i libri che cerca ce li ha, a differenza di Amazon. Io voglio farti sentire i libri che andrà a comprare in libreria da Peppiniello Scognamiglio il caro Matteo Salvini.
L'ultimo libro di Mauro Corona, a cui mando un abbraccio. L'ultimo libro di Sinisa Mihailovic, a cui mando un abbraccio. Il libro di Brumotti, un altro pazzo, spericolato, generoso e coraggioso, che mi vado a comprare.
Mamma mia, io adesso ho capito perché lui
quando... Brumotti manda un cazzotto.
No, come a Brumotti manda un cazzotto? Mando
vabbè, solitamente non è abituato ai cazzotti, alle bastonate.
Probabilmente lui preferisce i cazzotti perché a lui piace.
Come si chiama il titolo del libro di Brumotti? Come farsi accoltellare e sopravvivere?
Te lo cerchi, però adesso capisco abbombato. Perché quando fa le dirette Matteo Salvini, in libreria si vedono i santini, si vedono le madonne, si vedono i crocifissi, non si vedono i libri, perché se questo è il tenore dei libri mi vergognerei anch'io, cioè anch'io preferirei mettere il faccione di Cristo piuttosto che il libro.
Ma io vorrei sapere cosa c'ha da scrivere Sinisa Mihailovic oltre a facciamo fuori tutti i bosniaci. Cosa c'ha da scrivere?
Intanto ti dirà che la tigre
ha risollevato
le sorti delle sue terre, e poi soprattutto ti dirà che il cancro è un dono, perché di solito questo
comunque,
ti dicono sempre
vabbè,
il cancro
comunque,
è un dono.
No, ecco, dirà anche
Dio santo.
Ma dirà anche santo, che vabbè, Arkan
comunque, mi sembra vabbè ecco, dirà che Arkan
ha fatto anche cose buone.
Mamma
cioè
mia,
immagino
Paolo, oggi sei di una brillantezza, sei veramente complimenti, un ottimo
vabbè
smart.
Ma che si deve dire su Mihailovic se
non
che praticamente
non
è nazista?
Cazzo, andiamo oltre, porca puttana, no?
Comunque mi sembra la santa trinità del Natale: Corona, Mihailovic, Brumotti.
Ecco, io aggiungerei anche un profeta, uno che oramai sembra un prete più che un filosofo, Diego Fusaro, che Diego Fusaro riesce a dire ad altri che sono complottisti.
Credo che una forma di complottismo nel senso peggiore dell'espressione sia quella a cui ha fatto ricorso Antonio Ingroia, dicendo, secondo quanto riportato testualmente da La Sicilia, il virus, forse creato anche dalla mafia, perché è evidente che se è stato creato il Covid in laboratorio sicuramente non c'entra l'andrangheta calabrese o la mafia siciliana, e di questo possiamo essere pressoché sicuri.
Mamma mia, cioè,
niente,
allora,
la Calabria non riesce ad avere
prima di andare avanti
nel mondo.
Prima di andare avanti,
voglio chiedervi una cosa: ma secondo voi quando è che Antonio Ingroia è impazzito? Cioè, non quando, nel senso proprio il momento. Cioè, secondo voi qual era?
Te lo dico io.
Sì.
Quando gli è arrivato il trasferimento ad Aosta.
Ah, beh, non lo so.
Ma secondo me da prima. Secondo me da prima, in realtà. No. Cioè, perché la mossa del cavallo è prima. La mossa del cavallo è il suo partito.
Quello che voglio dire, tu immaginati quanto devi impegnarti prima di tutto a farti dare del complottista dal caro Diego Fusaro. Cioè, se Fusaro ti dà del complottista, sei veramente alla frutta. Ma soprattutto Fusaro, però, non è che ha detto è un complottista perché ha detto che il Covid è stato creato in laboratorio. No, ha detto perché se il Covid è stato creato in laboratorio, sicuramente non è stata l'andrangheta. Però non ha sfatato neanche il fatto che sia stato creato in laboratorio, perché anche questa cosa
qui, i microbiologi dell'andrangheta in quel momento si stavano occupando di altro.
Dici, si stavano occupando di pepiniello geneticamente modificato, esatto. Perché anche quella è una roba importante.
Questo è un problema.
Io veramente non riesco a capire perché cazzo noi non riusciamo ad inoculare un vaccino con il mercurio cromo in tutti i calabresi, di modo che veramente, cioè, la cosa migliore per la Calabria.
Ma perché possiamo, ci vorrebbe un commissario, Tommaso, perché ci vorrebbe un cazzo di commissario per farlo.
Tu dici un commissario allo sterminio dei calabresi.
Possiamo annunciare la notizia?
Qual è la notizia?
La possiamo annunciare, dici?
Dai, dici.
Emiliano si offre volontario come commissario della Calabria.
Sì, grazie
Emiliano.
Ho anche un cognome che potrebbe sembrare calabrese.
Che dovere civico.
Sì, ma loro vogliono
che dovere civico.
Loro vogliono i calabresi. Sicuramente io ho dato una grande idea per la Calabria, perché io ho chiesto come mai in Calabria non fosse attiva Emergency come è attiva in Afghanistan, come è attiva in altre zone di guerra, e il carissimo Boccia ha preso atto di questo, e tant'è che è stato firmato un patto con Emergency, quindi finalmente noi trattiamo la Calabria come quella che è, cioè una zona in stato di guerra, cioè una zona
aspetto con ansia i bombardamenti in Calabria, ecco, spero arrivino presto, fine, perché la situazione è insostenibile.
Cioè, se io fossi il commissario alla sanità calabrese, capirei che l'unica soluzione per la Calabria è sterminare i calabresi. Cioè, se in Calabria non ci fossero più i calabresi, andrebbero benissimo le cose. Credo che in questo...
Ma non è il non avere il commissario esso stesso il commissario?
Anche quello, perché se tu li lasci,
scusate,
allo stato brado, i calabresi
potrebbero diventare Aspromonte
come i panda e quindi estinguersi da soli, magari. Io non lo
scusate
so.
Ma voi dite Aspromonte, io sento parcheggio.
Sì, vabbè, adesso ha parlato il pugliese del cazzo, ecco. Il pugliese del cazzo,
ecco, è arrivato il liberale,
allora io ti voglio
liberale che cementifica
un
tutto.
Professore dell'Uniba, tal prof Mitola, professore di bioetica, perché ti ricorda che voi in Puglia
non solo il professore di Paolo,
ma lo possiamo dire, è stato l'ideologo di questo podcast, cioè il professor Mitola è il nostro miglio, cioè è proprio quello che ci ha dato il là, che ci ha dato la passione, ci ha motivato a creare questo podcast. Quindi complimenti e grazie al prof Mitola, che io voglio ricordare così, perché ovviamente è stato cacciato,
che salutiamo con affetto.
È stato cacciato, esatto, perché sì, si è permesso di dire la verità contro le donne.
Il problema della donna ogni giorno è un problema serio, nel senso che siccome io vado contro le, non dico contro le donne, ma insomma, siccome le donne ormai da 80 anni, 90 anni a questa parte hanno iniziato a lavorare, le separazioni che si ottengono avvengono quasi sempre dovute alla donna, che naturalmente è diventata autonoma, questo può produrre dei problemi sui figli,
ecco,
di 2-3 anni.
Ecco, quindi
poi si hanno queste malattie, questi disturbi di natura psicopatica, di psichiatria dell'età adulta.
Ecco, noi da quanto tempo.
Mi piace che ti stavi sovrapponendo anche sull'audio che stai mandando tu. È stato un momento bellissimo. Un cretino. Come si lavora.
Volevo indurlo a concludere. Perché come dice giustamente Mitola, e come ricordiamo noi spesso, se ci sono in giro degli psicopatici o delle persone con problemi psichiatrici,
è colpa delle donne.
Perché noi abbiamo fatto emancipare la donna. Se noi non avessimo fatto emancipare la donna, e la donna avesse continuato ad allattare il figlio e ad accudirlo nei primi 3 anni di vita,
fare la calzetta, insomma,
non ci sarebbe più tutta la criminalità.
Va bene. Allora vi devo dire una cosa che ho leccato. Ma
sì.
Devo dirvi una cosa.
Dici.
Mitola è il capo del re depilatore.
Questo ovviamente, ma ne prendiamo atto.
La cosa che fa ridere è che, scusami, lui stava parlando di biologia, no? Delle differenze tra donne e uomini. Lui è un professore di bioetica. Ne fa un esperto. E dato che è un esperto e ha ragione, non si può dire di niente.
Ma perché poi
può dirti qualcosa solo un altro professore di bioetica.
È talmente sapiente che lui esula poi in tutte le discipline. Perché lui adesso ci parla di allattamento, ma poi dopo ci parlerà anche di giustizia.
Ci sento un cazzo.
Scusa, l'importante è l'allattamento dei bambini, l'allattamento dei primi 6 mesi. Non ce l'ha perché non lo voglio avere, il problema è complesso.
Ma che qualità audio di merda.
Allora mando direttamente l'altro.
Ma che cazzo di qualità?
Mando direttamente questo e
scusateci ascoltatori.
No, questa parte qua la taglio.
Sta parte è un cazzo.
Zitto, che mando l'altro audio.
Giudici donne non dovrebbe esserci, perché giudicare significa essere imparziale. Però l'emozione, purtroppo, se una persona dice che è un criminale, cioè di criminale, sì, il modo probabile è eredita qualche cosa ai figli. Sicuramente eredita qualcosa.
Qui ci dà altri 2 messaggi fondamentali. Allora, le donne innanzitutto sono troppo emotive e quindi non possono giudicare, perché anche le donne, io non so se voi siete mai stati giudicati.
Le donne fanno gnegne, si lamentano.
Se siamo mai stati con una donna,
quando la difesa chiede al giudice donna: ma cosa ha fatto l'imputato? Niente. Quella è una risposta. Quella
mi fa male la testa.
Che ti fa già capire che tu la causa è oramai andata a puttane. Il processo è andato a puttane. Sì. Il tuo imputato è già bello che è dietro le sbarre. Quando il giudice ti dice niente, sei finito, sei fottuto. Quindi. Io non so se noi possiamo ancora.
No, ma è per quello che. È per il motivo per cui la come si chiama? La Buonanno, l'avvocato donna che ha liberato
Andreotti.
La buongiorno, ci hai preparato questo podcast, cretino. Ho capito!
Dai.
Perché lei, quando gli chiedono il suo imputato cosa ha fatto, lei risponde: perché lei cosa ha fatto, Non vuole dire niente? Cosa hai fatto tu?